Salvami, Signore, da tutte le mie angosce, vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona i miei peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno nella mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento dello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Poi udirono il rumore dei passi del Signore, Dio, che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e mangerai, e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà». All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne, maledetto il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te. Mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva, poiché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Lode a te, oh Cristo. sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete. Lode a te, o Cristo,
Re di eterna gloria.
Lode a te, o Cristo,
Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente, darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Il testo che abbiamo lì, come tutti quelli di questi primi capitoli della Genesi, è un testo ricchissimo, anche complicato. E noi, come al solito, abbiamo la possibilità solo di cogliere alcuni strumenti di lettura, alcuni passaggi. Come avete sentito, il racconto, questa parte del racconto, mostra come sono alterati i rapporti tra Dio e l'uomo e degli uomini tra loro, no? Si potrebbe dire in sintesi che adesso il rapporto tra Dio e l'uomo e tra gli uomini tra loro è dominato dalla paura e dalla vergogna. Cioè i segni della colpa sono ormai la paura, vedremo, Dio fa paura, non ci si fida più di Lui, e abbiamo vergogna di noi stessi, che è la cosa peggiore che ci sia, cioè quello di non amare se stessi. E quindi quando poi Dio viene a dirci quelle cose grandi che Lui ci dice, noi non ci crediamo perché abbiamo vergogna di noi, facciamo schifo, no? La fuga della coppia, avete sentito, rispetto a Dio esprime la rottura della fiducia. Non c'è più fiducia, scappano, capito? Il Signore viene a passeggiare, viene a trovarli, loro scappano. L'uomo e la donna si allontanano dal centro del giardino, dall'albero in mezzo al giardino, cioè da quello spazio riservato a Dio che loro stoltamente, ascoltando la tentazione, hanno violato, e si ritirano tra gli alberi. L'uomo si nasconde perché ha paura di Dio ed è nudo. Qui siamo davanti alle grandi categorie delle religioni sacrali, no? Dio è tremendum, cioè Dio è qualcosa di tremendo, di così grandioso che fa paura, è meglio che stia lontano, no? E l'uomo si sente impuro, alla presenza di Dio è impuro, la sua nudità appunto è impura, mentre prima stava in conversazione con Dio. E non gli dava fastidio essere nudo, anzi la sua nudità era splendente, no? Questa rottura con Dio, questa rottura verticale, diremmo, no? Si accompagna poi a una serie di rotture nel mondo, orizzontali, che sono espresse da tutte le sanzioni che poi seguono nel testo. E anzitutto la coppia dell'uomo e della donna, che era così armoniosa in Genesi 2, si disfa. L'armonia di coppia si disfa. Ciascuno ributta la responsabilità sull'altro. È stato lui, è stata lei, no? Ci sono prima gli interrogatori, seguiti dalle sanzioni, e poi ci sono le condanne contro i tre responsabili della disobbedienza, cioè serpente, l'uomo e la donna. La punizione finale è l'espulsione, descritta alla fine del racconto. Introdotti nel giardino, vi ricordate, crea l'uomo, poi lo porta nel giardino e poi gli crea la donna. Introdotti nel giardino per compiere un programma, cioè custodire e coltivare il giardino, rispettando le prerogative del proprietario, no? Il vignaiolo, avete sentito, no? Gesù queste cose qui le sapeva. Introdotti nel giardino per eseguire questo compito, cioè custodire e coltivare la terra, essi vengono esclusi prima ancora di incominciare il loro servizio. Le punizioni che precedono l'espulsione, adesso ve le riassumo brevissimamente, costituiscono un racconto che gli specialisti chiamano racconto eziologico, una parola greca che vuol dire, è un racconto che serve a cercare di spiegare certe cose della vita che sono complicate, sono problematiche. Per esempio, come mai c'è la morte? Come mai la donna è trattata male dagli uomini? Come mai appunto la nudità fa vergogna? E per rispondere a queste domande, questo racconto va a cercare appunto l'origine, la causa, no? In questi racconti. Allora proviamo a vedere i tre colpevoli e le pene che ricevono. Il serpente viene maledetto da Dio, anzitutto. Ricordate che Dio l'aveva benedetto con tutti gli animali, no? Vide che era cosa buona. Il serpente adesso è messo a parte ed è maledetto. Mangia la polvere e si trascinerà sulla terra. Probabilmente questa gente si chiedeva come mai questo animale striscia sulla terra, proprio sulla terra, non ha le zampe, no? E come mai tutti gli anni cambia la pelle? Perché è stato maledetto da Dio, capito? Mangerai la polvere. Poi viene maledetto dalla donna, viene punito dalla donna che era stata la sua vittima. Da parte della donna è annunciata un'ostilità che si concluderà con la vittoria della discendenza della donna. Quindi il serpente a due punizioni, da Dio e dalla donna. No? La donna riceve un doppio castigo, da Dio e dall'uomo. Da Dio le sofferenze del parto. Beh, punto. Come mai per generare un figlio bisogna soffrire tanto? Come mai i dolori del parto? Che noi adesso con l'epidurale cerchiamo di, anche solo di alleviare, di evitare, giustamente per alcuni versi. Però ai nostri nonni il dolore del parto faceva parte appunto della legge della vita, no? Quindi la donna riceve da Dio il castigo delle sofferenze del parto, dei dolori partorirai. E da parte dell'uomo il dominio culturale dell'uomo sulla donna. Il tuo uomo ti dominerà, no? Perché appunto il predominio degli uomini sulle donne? L'uomo a sua volta viene castigato dalla terra che non ha custodito, non ha coltivato, e da Dio, dalla terra che è stata sua vittima. La terra sarà maledetta a causa dell'uomo e si vendicherà a sua volta facendo faticare l'uomo. L'uomo lavorerà con la fatica del suo sudore, perché appunto perché il lavoro è faticoso? Perché questa condizione dura del lavoro? E da parte di Dio la morte, la scelta contraria alla vita, che era legata alla fede nella parola. Perché la morte, appunto? E quindi le sofferenze e i dolori del parto, la dipendenza della donna dall'uomo, la fatica, il duro lavoro dell'uomo per coltivare la terra, il passaggio nella morte che è spesso tragico e prematuro, tutti questi aspetti duri della vita sono una situazione legata al peccato dell'uomo, no? E però, guardate il penultimo capoverso del testo. Non commentiamo l'ultima parte, poi il Signore Dio disse perché è ricchissima e complicata l'invidia di Dio verso l'uomo, è un testo mitologico molto complicato. Finiamo invece questa lettura con questa chiusura di speranza. L'uomo chiamò sua moglie Eva. È sorprendente, no? Che si introduca come soggetto l'uomo. L'uomo si rivolge alla sua donna, che non è più solo Isha, come l'uomo è Ish, ma ha un nome nuovo, Eva, la madre dei viventi, di tutti i viventi. Quindi il testo si chiude su questa speranza legata a Eva, madre di tutti i viventi, la vita comunque. La benedizione della vita continuerà e si chiude su un gesto, un nuovo gesto di Dio come artigiano. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Cioè Dio li caccia dal paradiso, vanno nel mondo che sarà duro, ma questo gesto di preoccupazione e di tenerezza gli fa sui vestiti. Pensate la profondità spirituale che hanno questi testi, che sono una testimonianza commovente di come questi antichi interrogavano Dio, perché si tratta di questo, hai capito? Noi li abbiamo sempre letti come fosse delle storielle magiche, no? Questi testi sono una testimonianza di come i nostri nonni interrogavano Dio su alcune grandi questioni. Interrogavano anche l'uomo, il peccato dell'uomo, in rapporto a certe grandi questioni dell'umanità. Per esempio il lavoro, la dignità del lavoro, la schiavitù del lavoro, la fatica del lavoro, lo sfruttamento del lavoro, no? È una questione a proposito della quale ci si può interrogare. Si può interrogare Dio, che intenzioni appunto divine ci sono nel lavoro. E si può interrogare l'uomo, il suo peccato, no? Pensate se noi sulle questioni odierne del problema del lavoro, che è centrale ancora nella società, no? Per i nostri figli, ma è centrale per tutti. E sulla concezione del lavoro. E sul fatto che il lavoro non c'è perché si imposta un certo modo di vivere, che non si preoccupa di dare a tutti da mangiare e a tutti da coltivare la terra. Ma abbiamo creato altri modelli e lì non c'entra il peccato dell'uomo, non c'entra, no, non c'entra. O pensate alla questione della morte. Che senso diamo alla morte? Non ha niente a che fare il peccato con la morte. Il fatto che noi moriamo senza fede, appunto, non è forse il peccato più grande di tutti, no? Da cui deriva una certa concezione della vita, poi, no? E davanti alla morte il primo nostro dovere non sarebbe quello di confessare il nostro peccato, che abbiamo vissuto con poca fede, senza fede, no? E così il tema della donna e della sessualità, del rapporto uomo-donna e del rapporto di inferiorità della donna, delle violenze sulle donne, tutte ste robe qui appunto. Si deve interrogare Dio su queste cose, sì, si deve interrogare Dio. E c'entra il peccato degli uomini, certo che c'entra. Allora vedete come questi testi sono molto più sapienti della nostra ignoranza. Oggi diciamo, su testi primitivi, oggi li spieghiamo, se spieghiamo che cosa. E pensate alla possibilità che avrebbero le comunità cristiane, che magari tanta gente ha bevuto ste cose senza pensarci, no? Poi la prima volta che ci pensa, la prima obiezione che gli fanno, si scandalizza, non ci crede più, no? Ma pensate se i cristiani prendessero sul serio il lavoro di leggere la scrittura, di riformulare la loro fede, che possibilità avrebbero? Non solo di credere con più forza, ma anche di aiutare il mondo a capire certe cose, no?